Buongiorno a tutti. Devo dire che presentare questo libro per me rappresenta veramente un traguardo perché grazie al Circolo Dossetti ho avuto io in particolare la possibilità di presentare libri di prestigiosi economisti, di affrontare il tema dell'Europa da diversi punti di vista, no? Chiedendoci quale sarà la sorte del nostro vecchio continente in una fase storica in cui abbiamo assistito al crollo del vecchio ordine internazionale e a un nuovo ordine in faticosa, direi faticosissima, visti gli eventi odierni, gestazione, no? E abbiamo assistito anche a un attacco al sistema di welfare che, sia pure in maniera diversa, contraddistingue questo nostro continente. Abbiamo avuto appunto economisti ortodossi, classici, diciamo dal professor Cottarelli, il professor Bordignon, Boitani. Abbiamo esaminato i problemi istituzionali ed economici in vario modo, sotto vari aspetti, però oggi avremo la possibilità, secondo me, veramente straordinaria, di affrontare questi problemi in un'ottica diversa. Nell'ottica di chi appartiene a un pensiero economico eterodosso, cosiddetto eterodosso, ispirato ai grandi economisti classici, a Keynes e ai suoi allievi. Ecco, per far capire, chi è il professor Cesarato, cosa rappresenta, ecco, mi sono comprato per, come dire, rivedere un pochino il mio inglese, l'edizione inglese del libro del professor Cesarato, dove c'è una bellissima foto, molto significativa, come scrive lui, che riassume un po' in sé il contenuto del libro, no? La foto ritrae tre economisti a Tilton, nel Sussex, nel 1927. E voi potete vedere che al centro della foto c'è l'economista che, direi, oggettivamente, senza dubbio, possiamo ritenere il più influente del secolo scorso, John Maynard Keynes, no? L'uomo che, esatto, eccola, il professore sta facendo vedere la foto, proprio quella. John Maynard Keynes, l'uomo che si è opposto con successo a quelle politiche che vedevano la salvezza nell'laissez-faire, no? E che ha proposto, basti pensare a quello che è accaduto, ecco, la foto credo che si veda bene, Keynes al centro, Robertson, l'allievo, diciamo, che diventerà più tardi il guardiano dell'ortodossia economica, e a sinistra di Keynes, Piero Sraffa, no? Quell'economista che rappresenta, perché io ho scoperto leggendo il libro che gli italiani c'erano a Cambridge con Keynes, c'era Sraffa, c'erano altri studiosi e c'era anche quel professor Garegnani che è stato il maestro, se così posso dire, del professor Cesarato. Quindi quando dico che il professor Cesarato, diciamo, ha sviluppato il pensiero di Keynes, insomma, è proprio così, cioè viene da un filone, vi viene dalla fonte, diciamo, ecco, quello che lui ci dirà. E chiaramente, in particolare, è fondamentale, lo vedremo dopo, il ruolo che ha avuto, Piero Sraffa. Il professor Cesarato ricorda la famosa controversia di Cambridge, delle due Cambridge, no? Perché c'era quella americana e quella inglese che si affrontarono, per così dire, in un dibattito veramente fondamentale nella storia dell'economia, in cui proprio in maniera analitica, cioè usando proprio, come dire, gli strumenti analitici, il gruppo guidato da Keynes, di cui faceva parte Piero Sraffa, alla fine, forse è improprio dire ebbe la meglio, ma dice, posso dire che il Paul Samuelson, futuro premio Nobel dell'economia, che era l'esponente principale degli economisti dell'altra Cambridge, alla fine ammise che le critiche di Sraffa erano corrette e al tempo stesso questo importantissimo dibattito venne, come dire, quasi accantonato, dimenticato nel dibattito economico. Ecco, però ritornando a quello che è il libro, ecco, io credo che il professor Cesarato, non si limita a parlare di Europa e dei problemi europei, ma inserisce il tutto, la sua analisi, all'interno di un'analisi storica del pensiero economico. chiaramente dal punto di vista di un economista eterodosso, un gruppo non piccolo ma diciamo così minoritario rispetto al pensiero economico che ha dominato e domina le università. Un economista che si colloca al di fuori della tradizione cosiddetta neoclassica, il professor Cesaratto direbbe, secondo me, correttamente marginalista, vedremo dopo il perché, perché neoclassico presupporrebbe una qualche parentela, una eredità raccolta nei confronti degli economisti classici. Ecco, nel libro, se voi leggete questo libro, devo dire importante anche per la chiarezza con cui è scritto, nonostante i concetti non siano semplici, è che sono esistiti gli economisti classici, no? I più famosi dei quali ricordiamo tutti Adam Smith, no? David Ricardo, Karl Marx, ma non è esistito in realtà un pensiero neoclassico. Il pensiero che oggi domina nelle università italiane, anche domina, se mi permettete la battuta, anche perché è molto gradito ai padroni del vapore che non lesinano finanziamenti alle università che lo sostengono e non lesinano propaganda gratuita nei mezzi di informazione da loro posseduti. Ecco, però vedremo, il libro spiega molto bene come il pensiero dei classici sia stato, per così dire, un po' tradito da questi cosiddetti neoclassici. La prima parte del libro, infatti, si sofferma sul pensiero appunto dei classici partendo evidenziando in particolare quello che il ruolo svolto da David Ricardo, l'economista importante per Marx e non solo per lui, che esprime la sua definizione della scienza economica nella frase che dice che nelle diverse fasi della società le proporzioni dell'intero prodotto della terra che sarà assegnato a ogni classe sotto i nomi di rendita, profitto e salario saranno essenzialmente diverse. Ecco, il problema principale dell'economia politica per Ricardo è determinare le leggi che regolano questa distribuzione. Cosa significa questo? Significa che non c'è da parte dei classici nessuna negazione di quel conflitto di interessi che è alla base, diciamo, della discussione economica. Non ci sono nel pensiero dei classici livelli di occupazione, di equilibrio, tassi naturali di disoccupazione, questi concetti, diciamo, che descrivono l'economia quasi come una scienza che deve tendere a un obiettivo già prestabilito. Ecco, adesso provo a toccare qualche tema qua e là perché poi non voglio togliere troppo tempo, però ecco, nella prima parte del libro il professor Cesaratto cita un libro estremamente affascinante che vi segnalo. Il libro si chiama Arms, Steel and Germs di Jared Diamond. È un biologo questo che affronta il tema della creazione del surplus nell'economia nell'arco dei secoli, con un originalissimo approccio multidisciplinare che vi consiglio veramente di leggere perché è molto interessante. C'è poi un paragrafo all'interno del libro che secondo me è molto importante e anche secondo me geniale, che si intitola Dal Neolitico a Schaubel, no? Schaubel, sapete, quel famoso ministro dell'economia tedesco, tra i protagonisti della costruzione dell'euro e dei suoi parametri, in cui diciamo che spesso anche come immagine così austera, no? Sempre queste foto un po' arcigne, rappresenta un pochino l'austerità, no? Questo pensiero di un'Europa fondata sul bilancio in pareggio. Ecco, lui in questo paragrafo spiega molto bene, professore, la genesi del pensiero mercantilista. Il pensiero mercantilista è quel pensiero che domina tuttora la Germania moderna e che è, per così dire, ossessionato dalla necessità di vendere i prodotti all'estero, no? Di esportare. Al punto che qualcuno si è spinto a dire che per i mercantilisti il concetto di ricchezza coincide con la differenza tra le esportazioni e le importazioni. Tanto più sono bravo a vendere all'estero, tanto più, come dire, la mia economia funziona. dimenticandosi che se io voglio come obiettivo evitare i prodotti l'accumulo delle scorte nei magazzini e vendere i miei prodotti, c'è anche un altro modo per farlo, che è quello di aumentare i salari, di espandere quella che è la domanda interna dei cittadini del paese e raggiungere ugualmente lo scopo aumentando in aggiunta il benessere dei cittadini. Ecco, questa politica che molti economisti vedono, come dire, in cui predicano una politica di bassi salari, che genera quindi un surplus per i capitalisti maggiore, diciamo, è contraddetta in alcuni punti non marginali dal pensiero dei classici. Perché uno come Adam Smith, leggo nel libro, no, l'economista scozzese, autore del celebre libro La ricchezza delle nazioni, che viene insegnato, no, in tutte le scuole, in tutti i corsi, è ben altra cosa rispetto alla caricatura che ne fanno i sostenitori odierni del neoliberismo, no? Nel pensiero di Smith il conflitto sociale è ben presente. Non si limita lui a dire che il problema è solo la divisione del lavoro e poi lasciamo fare alla mano invisibile del mercato, no? Smith è ben cosciente del fatto che esiste, per esempio, l'alienazione dei lavoratori nella famosa fabbrica di Spilli. Scrive Cesaratto che Smith ci lascia in eredità il concetto che, in ultima istanza, il prezzo dei beni prodotti dipende dalla remunerazione di quello che utilizziamo per produrli, il capitale, il lavoro e le risorse come palazzi, terre, la cui remunerazione definiamo come rendita. La natura dei prezzi è strettamente legata a come il reddito viene distribuito tra i salari, tra i profitti e le rendite. Nessun economista classico si sognerebbe di dire che il libero mercato da solo possa portare al pieno impiego. Smith scrive chiaramente che il livello dei salari dipende dal rapporto di potere, di forza tra i capitalisti e i lavoratori e non ha dubbi tra chi sia il più forte, perché ovviamente i capitalisti sono pochi, fanno meno fatica a accordarsi tra loro per resistere alle richieste dei lavoratori. I lavoratori sono tanti, sono divisi, non dispongono di ricchezze accumulate. E non parliamo di Riccardo, no? Non parliamo di Riccardo, perché nonostante Riccardo sia l'esponente autorevole del Partito Conservatore, anche Riccardo ritiene che il livello dei salari muta in base alle condizioni storiche e non vi è una distribuzione naturale del reddito, no? Non solo, con un'affermazione che oggi scandalizzerebbe molti esponenti della politica e del sindacato odierni. Riccardo si guarda bene dal demonizzare il movimento luddista che distruggeva le macchine per timore che portassero via il posto ai lavoratori. Sostiene Riccardo che non esistono meccanismi di mercato che garantiscono di per sé ai lavoratori ritenuti superflui a causa dell'innovazione tecnologica di poter trovare una ricollocazione altrove, no? Riccardo è contrario alla proposta dei proprietari terrieri di imporre dazi sul mais importato dagli altri paesi europei che lo producevano a prezzi più bassi, in modo tale da poter vendere appunto il grano prodotto in patria a prezzi più alti. Secondo Riccardo, sostanzialmente possiamo dire, per sintetizzare, che in Riccardo emerge un po' in nuce quella natura del conflitto di classe che poi Marx evidenzierà sviluppando le sue teorie. Ecco, io su Marx, su Marx non voglio, come dire, portare via tempo, ricordo solo a me stesso, ecco, che una volta che la borghesia industriale britannica riesce a soppiantare la vecchia borghesia agraria applicando le teorie di Riccardo, prende il potere, ecco che le teorie di Riccardo diventano sovversive e la classe economica ritiene opportuno favorire la nascita di una nuova teoria economica più compatibile, diciamo, con l'ordine costituito. Ecco, io credo che una grande lezione che personalmente ho tratto da questo libro è che non ha senso parlare veramente di economia prescindendo dalla politica estera, dalla forza militare, dagli elementi culturali e religiosi che caratterizzano il contesto geopolitico. A un certo punto del libro, per esempio, il professor Cesarato affronta il tema della Modern Monetary Theory, no? Oggi è famosa nel mondo, di cui si parla molto negli Stati Uniti in particolare, perché è una teoria che si basa da molta importanza alla capacità di emissione della moneta da parte delle banche centrali e alla capacità degli stati di indebitarsi, e da molta importanza al fatto che la banca centrale sia indipendente. Ora, io personalmente, come dire, trovo molto interessante questa teoria, però condivido la critica che fa il professor Cesarato, che bisogna vedere anche un pochino quella che è la situazione della bilancia dei pagamenti, cioè è cosa ben diversa essere gli Stati Uniti e disporre del dollaro o essere il Kenya, il Mozambico o qualunque stato povero, cioè anche se hanno la banca centrale indipendente, diciamo, come potete ben capire, è molto più facile, come dire, indebitarsi per un paese come gli Stati Uniti che non per un paese, diciamo, che non ha quella realtà. Va bene, su Marx, ecco, io devo dire che leggendo il libro ho trovato veramente di straordinaria attualità, cito solo, perché veramente non posso farne a meno, le possibili cause di crisi del capitalismo. Ditemi voi se non sono attuali, no? La natura anarchica della produzione capitalista, che spesso porta a sprechi, errori, bancarotte, investimenti sbagliati. La legge sulla caduta tendenziale del tasso di profitto, pensate a quell'intervento abbastanza recente del 2013 di Larry Summers, no? L'ex ministro del tesoro americano, che parla di tendenza alla stagnazione secolare a cui tende il capitalismo per la mancanza strutturale di domanda aggregata, e quindi pensate alla crescente disuguaglianza negli anni della globalizzazione. Pensate a Marx quando dice il cosiddetto realization problem, no? Ogni capitalista vorrebbe che i lavoratori degli altri capitalisti fossero pagati il più possibile, in modo da essere abbastanza ricchi da poter comprare i suoi prodotti, però al tempo stesso il capitalista vorrebbe che i suoi lavoratori fossero pagati il meno possibile per massimizzare il proprio profitto. Altra contraddizione quanto mai attuale. E poi io trovo veramente attualissimo il concetto di industrial reserve army, no? L'esercito industriale di riserva, cioè questa paura che hanno il grande capitale di evitare che il potere di contrattazione dei lavoratori diventi troppo forte e che porti quindi a una crescita eccessiva dei salari. E quando il potere dei lavoratori diviene troppo forte? Quando la domanda di lavoro aumenta, quando la disoccupazione si riduce. E allora, per evitare che la disoccupazione si riduca troppo, dice Marx, poi mi correggerà il professor Cesarato se interpreto male, ma io ho capito così, che per evitare che il potere dei lavoratori cresca troppo e che la disoccupazione si riduca troppo, allora c'è la tendenza a creare un esercito industriale di riserva, cioè ai tempi di Marx parlavamo appunto di donne, di bambini che all'epoca potevano lavorare, di lavoratori poveri, oggi possiamo metterci anche i migranti che vengono appunto dai posti più poveri della terra e che creano quell'esercito industriale di riserva che è pronto a lavorare a un salario minore e a sostituire quei lavoratori che volessero alzare troppo la cresta, no? Cesarato, a questo proposito, ricorda quanto scritto dall'economista polacco Michael Kalecki, no? Altro esponente del pensiero eterodosso, che nel 1943 spiegò come il capitalismo sia incompatibile con il pieno impiego. Il capitalismo potrebbe raggiungere il pieno impiego, dice Kalecki, ma se così facesse renderebbe la classe lavoratrice troppo forte. Quindi, se proprio la disoccupazione cresce troppo la disoccupazione, e allora bisogna per forza aumentare la spesa pubblica, la classe dominante, oggi diremmo quell'1% che detiene, no, la maggior parte, la metà della ricchezza mondiale, cosa preferisce fare? Tendenzialmente preferisce aumentare la spesa militare, perché se aumenta la spesa militare, appunto, ottiene lo stesso effetto che otterrebbe aumentando la spesa sociale. Però se aumentasse la spesa sociale, i lavoratori potrebbero permettersi un livello di welfare più elevato, e ce lo insegnava già Riccardo, che abbiamo detto era un conservatore ma aveva la vista lunga su questo. Se il tenore di vita dei lavoratori aumenta per un periodo sufficientemente lungo, questi ultimi non accetteranno più di tornare indietro e rivendicheranno il loro status sociale come un diritto. E questa è la cosa che dal punto di vista di chi detiene le leve del potere è da evitare. Quindi, in sostanza, abbiamo visto che alle tesi dei classici, in particolare Riccardo e Marx, segue questa reazione che porta alla nascita della teoria neoclassica, che Cesaratto definisce invece marginalista per i motivi che ho detto prima. Secondo questa teoria, diciamo che la distribuzione del reddito dipende dalla scarsità relativa dei vari fattori di produzione, no? Tanto più è scarsa la produzione di un fattore rispetto agli altri, tanto maggiore sarà la sua remunerazione, tanto minore la remunerazione degli altri fattori. Ecco, diciamo che adesso non voglio entrare e togliere gli argomenti del professor Cesaratto, però diciamo che questa teoria, diciamo, marginalista è quella che domina le principali università del mondo, però abbiamo detto esiste e continua a operare anche nel pensiero economico un pensiero critico. Di Keynes abbiamo accennato prima, no? Al momento la straordinaria rilevanza delle teorie keynesiane la conosciamo tutti, basti pensare al concetto di moltiplicatore della spesa pubblica, al fatto di come la domanda possa influenzare gli investimenti, alla sua definizione del tasso di interesse come prezzo della moneta, alla trappola della liquidità, insomma, credo che nessuno possa negare l'importanza di Keynes. Però c'è anche un pensiero, diciamo, di quelli che appunto hanno seguito queste teorie. Il professor Cesaratto considera quella keynesiana una sorta di rivoluzione incompleta. Critica, diciamo, il fatto che Keynes collochi nella sua critica classici e marginalisti nello stesso calderone, creando non poca confusione in questo modo. Invece, altri autori, penso per esempio, gli amici del Dossetti lo sanno, amo molto le socialdemocrazie scandinave, ecco, penso a Gunnar Myrdal, un economista svedese, padre del modello socialdemocratico scandinavo, che invece ha capito molto bene il contenuto rivoluzionario che c'era nel pensiero dei classici. E poi appunto a grande economista italiano, molto caro a Sergio Cesaratto, che abbiamo detto Piero Sraffa, no? Consigliere di Gramsci, grande influenza sul movimento studentesco italiano estero, diciamo su tutte quelle richieste che chiedevano un'alternativa alle teorie economiche marginaliste mainstream. Ecco, questi economisti, abbiamo detto, sono limitati nel numero, tuttavia sono di una qualità elevatissima. Ecco, io qui mi limito a ricordare Federico Caffè, col quale fece la tesi di laurea il nostro attuale premier Mario Draghi. Curiosità, ecco, lo dico perché sembra una curiosità degna di nota: all'epoca Draghi sosteneva l'inopportunità di una moneta unica europea. Pensiamo a Paolo Silos Labini, Andrea Ginzburg, Fernando Vianello, Luigi Spaventa per la parte iniziale del suo pensiero, oppure se andiamo all'estero, Hyman Minsky, lo Kalecki prima citato. Ecco. E concludo questa prima parte del mio intervento e lascio la parola al professor Cesaratto citando un quaderno del Dipartimento di Economia Politica e Statistica dell'Università di Siena, in cui, parlando di lavori di Sraffa e Garegnani, il professor Cesaratto spiega, mi sembra in maniera efficace, che si tratta di liberare Keynes dai lacciuoli della teoria marginalista. E gli lascio la parola.